andiamo avanti. Siamo arrivati ad Abdia. La posizione di Abdia dopo Amos è logica. Gioele termina citando Edom, Amos inizia e chiude citando Edom, e Abdia è un intero libretto tutto dedicato al giudizio divino su Edom. Tra l'altro, in Abdia ritorna per la terza volta dopo Gioele e Amos il tema del giorno del Signore, al versetto 15, ma un giorno del Signore che non è più per Israele, come è in Gioele e in Amos. Dice Abdia 15 perché è vicino il giorno del Signore contro tutte le nazioni, come hai fatto tu, così a te sarà fatto. Ciò che hai fatto agli altri ricadrà sul tuo capo. Dunque le nazioni sono sterminate e Israele si salva, lo dice il versetto 18, 16. Poiché come avete bevuto sul mio monte santo, così berranno tutte le nazioni senza fine, berranno e tracanneranno e saranno come se non fossero mai state, ma sul monte Sion vi saranno superstiti e sarà un luogo santo. La casa di Giacobbe possederà i suoi possessori. La Bibbia di Gerusalemme vi dice, in margine al verso 17, che è una citazione di Gioele 3:5, e così di nuovo un aggancio all'indietro. La salvezza per Israele, ma mentre in Gioele non si dice così esplicitamente che il giorno del Signore è rovina per gli altri popoli, in Abdia il discorso è molto chiaro. Di nuovo un problema di Teodicea, risolto questa volta in maniera molto netta. Edom verrà distrutto, le altre nazioni verranno distrutte, il giorno del Signore riguarda loro, noi ci salveremo. È chiaro il testo, no? Per gli altri popoli, condanna e rovina, sul monte Sion vi saranno superstiti. Si riprende il tema di Gioele in un contesto diverso. Questa volta molto più nazionalistico e più polemico nei confronti di un'altra nazione che non è scelta a caso, sono i vicini di casa, gli Edomiti, non dimentichiamolo, l'abbiamo già spiegato. E ho anche detto che in realtà, dato che il testo è comunque rivolto agli Israeliti e non agli Edomiti, bisogna sempre fare una tara a questo nazionalismo. In realtà il testo diventa un ammonimento per gli israeliti stessi, perché non si comportino come gli Edomiti. Abdia non presuppone che a Edom si leggesse questo testo, lo si leggeva in Israele, ovviamente, per cui il messaggio è alla fine trasversale anche per Israele. Si arriva così in questo percorso a un libro molto netto nella sua logica. Il giorno del Signore è per gli altri, non per Israele. Gli altri sono puniti, noi siamo salvati. Improvvisamente si cambia completamente prospettiva. Ecco il libro di Giona, il quinto libro della serie. Perché posto qua, Giona? Beh, prima di tutto per la sua cronologia, perché Giona è ambientato nell'epoca assira e quindi siamo in questo periodo, il periodo di Amos e Osea. Di fatto la cronologia fittizia di Giona è quella, quindi da un punto di vista cronologico qui sta bene. E poi c'è Michea che comunque è di epoca assira, è citato Ezechia e Acaz, sono citati Ezechia e Acaz, ma in realtà, a parte l'epoca per cui Giona andava collocato comunque in questa area dei 12 profeti, il motivo è che Giona costituisce un ottimo contrasto con Abdia. Abdia ti dice che gli Edomiti verranno tutti distrutti e Giona è mandato a Ninive per annunziare che Ninive si può convertire, come di fatto avviene. I peggiori nemici di Israele, almeno quelli sul piano internazionale, i Niniviti, diventano, come si è detto, esempio di conversione. Sono due libri accostati per contrasto, Abdia e Giona. Giona è l'altra possibilità, l'altra faccia del volto di Dio. E Giona da questo punto di vista si riaggancia a Gioele, alle tematiche positive di Gioele. che abbiamo visto, aprono insieme a Osea il corpo di 12 profeti. Dove sta l'aggancio con Gioele? Sta ancora una volta nella citazione di Esodo 34:6-7. Io sono il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Giona 4:2. Ho già spiegato che è il motivo vero per cui Giona scappa. Giona è fuggito perché non crede alla misericordia di Dio. O meglio, sa troppo bene che Dio avrebbe perdonato comunque Ninive. Per questo non volevo andare, perché tanto so che li avresti perdonati. La citazione l'abbiamo già trovata, vi ricordate, in Gioele, l'ho appena detto prima, Gioele 2, versetto 13. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira e di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi. Questa citazione di Gioele, Giona la spezza in due. In bocca al profeta c'è la frase di Esodo 34, il Dio misericordioso e pietoso in 4:2, e in bocca al re di Ninive in 3:9 c'è chissà che Dio non cambi e si ravveda, che è la stessa frase di Gioele. Quindi Giona fa un'operazione estremamente interessante, riprende l'identica tematica di Gioele e la rafforza mettendola da un lato in bocca a un pagano e dall'altro in bocca al profeta recalcitrante, nell'uno e nell'altro caso per far vedere che Dio è davvero quello dell'Esodo. Ciò che Gioele aveva detto, che Osea aveva detto, adesso Amos lo fa dire ai pagani, in contrasto con Abdia. La tematica esodica diventa un altro dei fili conduttori che percorrono il libro dei dodici. Da Gioele a Giona c'è un legame diretto e Abdia serve per acuire questo contrasto. In fondo è una nuova riflessione di Teodicea. Il profeta israelita non crede alla misericordia di Dio, che in realtà è assolutamente reale, perfino per quei popoli che sembrano destinati alla rovina. Come dire, vedete che il libro dei profeti in realtà crea un dibattito intrabiblico. Abdia da un lato, Giona dall'altro. Chi ha ragione? Qual è il vero volto di Dio? Quello che distrugge o quello che salva? Il libro dei profeti non dà una risposta netta, ma la suggerisce, mettendo Giona dopo Abdia. In realtà il problema era molto sentito nell'ebraismo dell'epoca e non era affatto risolto in maniera così netta. Ne è testimone il libro del Siracide, che da buon ebreo un po' tradizionale, molto legato al sacerdozio, Bensira era un laico, ma era di quel tipo di laici che quando vedono un prete vestito da prete vanno in orgasmo liturgico. Per cui quando il Siracide descrive il sommo sacerdote Simone vestito dei suoi apparati sacerdotali, quel tipo di laici che amavano le liturgie, più incenso c'è, più paramenti ci sono e più c'è soddisfazione, no? Era quel tipo di persone, però era un laico, e quindi molto legato al sacerdozio. E Bensira si pone il problema del fatto che Dio sia misericordioso oppure sia giudice, lo pone esattamente al capitolo, come al solito l'ho detto troppo presto prima di andare a controllare la citazione giusta, eccolo qua, al capitolo 16, quando Bensira scrive in 16:11: ci fosse anche un solo uomo di dura cervice, sarebbe inaudito se restasse impunito, perché in Dio ci sono misericordia e collera, potente quando perdona, potente quando riversa l'ira, tanto grande la sua misericordia quanto grande il suo rimprovero. Per Bensira Dio è un Dio a due facce. è capace di grande misericordia, ma altrettanto capace di grande collera. Siracide 16, 11, 12. È in fondo il problema che sta ponendo il libro dei dodici accostando Abdia con Giona. Qual è il volto di Dio? Quello che distrugge o quello che salva? Per avere un testo dell'Antico Testamento in cui il volto di Dio comincia a diventare decisamente quello che salva, bisogna cambiare luogo, bisogna andare ad Alessandria d'Egitto e prendere il libro della Sapienza. E allora nella Sapienza si trova quella splendida riflessione che va da Sapienza 11:21 a 12:1, in cui si dice che proprio perché Dio è onnipotente, abbonda nel perdono. E si conclude dicendo che tu sei il Signore amante della vita. Il greco è ancora più pregnante, il greco di Sapienza 11:26 dice in greco il testo despota philopsiuche. Despota non è il Signore, è qualcosa di più forte, è il padrone, il sovrano, philopsychos, amante della vita. E lì si capisce che il Dio biblico ha una sola faccia, quella dell'amore, non ne ha due. Con buona pace di Alessandro Manzoni, nella sua celebre poesia sulla morte di Napoleone, quel Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Il Dio della Bibbia ha un solo volto, quello dell'amore, non ne ha due a seconda dei casi. Il libro di 12 profeti è in pieno dibattito teologico. Chi è il nostro Dio? Ecco l'accostare un testo all'altro con prospettive apparentemente contrastanti e con questi richiami interni legati alla teodicea. No, vedete come il problema alla fine è quello di Dio, Chi è Dio? Tra i volumetti usciti ora lì da Kikaion, ne è uscito ora uno, il Dio in cui non credo, qualcosa del genere si intitola, chi è che sa il titolo? Dio non è quel che pensi, quel che credi, Dio non è quel che credi. Esattamente il problema è questo, in quale Dio credi? Qual è il volto di Dio che viene fuori? Bene, dopo Giona segue Michea, che ha una sua logica cronologica, perché Michea è sempre dello stesso periodo, secondo il titolo, Acaz ed Ezechia, quindi siamo sempre in epoca assira, non troppo lontani cronologicamente da Amos e da Osea. Quindi la logica cronologica grosso modo esiste, comunque sia nel libro dei dodici. Eppure Michea, nonostante il tono drastico, abbiamo detto, vi ricordate che Michea è l'Amos del Sud, è la versione gerusolimitana del libro di Amos, la condanna dell'ingiustizia sociale con tutto quel che ne segue. Tuttavia, Michea contiene di nuovo al suo interno una citazione indiretta di Esodo 34, 6, 7, tanto per cambiare. E la contiene alla fine in un testo che forse un'aggiunta successiva, ma che in ogni caso c'è in Michea. E nel nostro lavoro globale a questo punto ci interessa relativamente sapere se il testo finale è di Michea o non è di Michea. Guardate come si chiude Michea. 7:18. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad aver pietà di noi, calpesterà le nostre colpe, tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. A parte il fatto che l'ultimo versetto lo recitate ogni giorno nel Cantico di Zaccaria, il giuramento fatto ad Abramo nostro padre, Luca lo cita alla lettera, la Bibbia di Gerusalemme mette in margine Luca 1,73 per aiutarvi, ma a parte questo che riguarda il Nuovo Testamento, La finale di Malachia è una ripresa di Esodo 34, 6, 7, ancora. Un testo che ha chiuso Gioele, ha chiuso Giona, chiude adesso di nuovo Michea, e così si legano tematicamente questi libri con una riflessione sulla misericordia di Dio, che era assente in Amos ed è presente in Michea. Se Michea è l'Amos del Sud, è un Amos addolcito da questa citazione finale. La denunzia è altrettanto forte, ma la conclusione è il perdono. Si può discutere che questi siano testi aggiunti, probabilmente lo sono, nel senso che non sono di Michea, però ci sono e quindi danno a Michea un tono diverso, più consono col libro di Giona che è appena stato letto. Israele ha peccato gravemente, dice Michea, però alla fine la speranza nel perdono resta forte. E come abbiamo detto, Michea giunge anche a livello storico come riassunto dei profeti che lo hanno preceduto. Ricordate il testo che abbiamo già commentato di 6:8: uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. E la Bibbia di Gerusalemme vi dà una mano, vi cita in successione Amos, Osea e Isaia. Sono proprio citati accanto nel testo della Bibbia di Gerusalemme. Parentesi, la Bibbia di Gerusalemme è essenziale averla sotto gli occhi, non solo per le note che sul piano testuale sono le migliori, giusto per sapere le varianti, le versioni, ma perché i margini sono molto interessanti. C'è sempre la citazione giusta al momento giusto, cosa che in molte altre Bibbie non c'è. E quindi fa comodo averla sotto mano perché ti dà un aggancio letterario. La Bibbia Tov dà anche questa degli agganci, ma li dà più tematici e a senso. La Bibbia di Gerusalemme più precisa. Vedete che ci azzecca spesso con questi richiami, e questo vi serve quando lavorate sul testo a capire che cosa è citato in che cosa, e questo è molto utile. Siccome la Bibbia di Gerusalemme si vende ovunque, è a portata di tutti, uno fa uno sforzo, la tengo sotto mano. Poi dopo, se non mi piace la traduzione, posso usare qualunque altra cosa, però come testo per lo studio vale la pena. La traduzione è quella CEI, per cui sai, è la stessa che leggete in chiesa, è la stessa che trovate nella Tov, quindi quello è un discorso diverso, ma sto parlando dei margini e delle note. Per lo studio sono interessanti. E tra l'altro queste ci sono anche in francese, in inglese, in spagnolo, credo anche in portoghese, per cui le avete in tutte le lingue possibili e immaginabili, la Bibbia di Gerusalemme. Chiusa la parentesi pubblicitaria. Il testo di Michea dunque prolunga questa riflessione sulla misericordia di Dio, questa volta nonostante il giudizio, perché il giudizio c'è in Michea. Ricordate, l'abbiamo già citato, quando Michea dice: popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho rattristato, rispondimi, dice il capitolo 6. Quindi c'è come il giudizio, ma la finale di Michea trasforma il giudizio in una possibilità di perdono. Michea pone altri problemi ancora che qui non possiamo affrontare. Michea ha dei paralleli evidenti con Isaia, addirittura testi identici con Isaia. Quello famoso è: alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti. Ricordate Michea 4, che ripete alla lettera Isaia 2, o Isaia 2 ripete alla lettera Michea 4. Questo crea un problema di cronologia e fa pensare che probabilmente c'è stata una revisione globale dell'intero corpo profetico, per cui alla fine ci sono testi comuni all'interno del corpo profetico, ma questo è un problema ancora più complesso che non si può risolvere così semplicemente. Dopo Michea segue Naum. E Naum come comincia? Come è finito Michea? Michea finisce citando Esodo 34, 6, 7, che a sua volta riprende Giona, che a sua volta riprende Gioele, che riprende in realtà Osea 1, 3. la tematica della misericordia di Dio. E Nahum apre il libro citando Esodo 34, 6, 7 in negativo, ritornando ad Abdia e continuando il dibattito. Il Dio di Israele è un Dio che perdona, ma che perdona? È un Dio geloso e vendicatore il Signore, così inizia Nahum. Vendicatore il Signore, pieno di collera, altro che getterà in fondo al mare tutti i suoi peccati, e serba rancore verso i nemici. E poi si cita Esodo 34 a metà, lento all'ira ma grande nella potenza, e nulla lascia impunito. Quindi è la stessa citazione volutamente modificata. È interessantissimo, è questo. Nahum è la risposta negativa a Michea, e se volete anche a Giona, e dunque anche a Gioele. È la stessa citazione ripresa in chiave polemica. Il Dio di Israele è un Dio della vendetta, della collera, che non lascia impunito il suo nemico, è un Dio lento all'ira, ma grande nell'amore, no? Grande nella potenza, nella forza. Quindi è un Dio che punisce, che castiga. È l'inizio anche di un salmo. Questa tematica si ritrova pari pari nel Salterio, con un salmo che nella nuova traduzione Shei ci aveva fatto discutere non poco. È il Salmo, anche qui ho citato troppo alla svelta, quello che inizia Dio vendicatore, aiutatemi che voi lo sapete meglio di me, nessuno se lo ricorda a memoria, il numero 60 e qualche cosa. Nella vecchia Shei iniziava Dio che fai giustizia. Ora non mi viene il non mi viene la citazione a memoria. Non mi ricordo come inizia nel Salterio di Bose. Eccolo qua, il 94. 94. Nella nuova Shei inizia Dio vendicatore, Signore, Dio vendicatore risplendi. Alzati giudice della terra, rendi ai superbi quello che si meritano. La vecchia Shei iniziava Dio che fai giustizia. Non so com'è a Bose, non me lo ricordo com'è a noi il 94 a memoria. Dio che fai giustizia. Sì, è errata la traduzione, perché il testo ebraico non ha il termine giustizia. Ah, ci avete qui il Salterio.
Certo, sì. Con le mie prove di canto.
Novantaquattro. Grazie. Dio che fai giustizia, è come la vecchia Shei. In realtà il testo ebraico ha il verbo nakam, che è vendicarsi, far vendetta, non c'è il termine giustizia, solo che ho l'impressione che anche nella traduzione di Bose si sia voluto edulcorare un testo che è molto forte. Dio vendicatore, è un po' diverso da dire Dio che fai giustizia, eh? Il testo ebraico è molto più forte, Dio che ti vendichi. È lo stesso tema di Nahum, stessa parola, stessa espressione nel Salmo 94. Dunque, Nahum è l'altro volto di Dio, il Dio della vendetta, una vendetta che non è una vendetta umana, una faida, ma è un punire chi merita di essere punito. Badate bene che abbiamo visto... sì, però la giustizia presuppone un processo, presuppone una giusta pena, la vendetta presuppone un atto di violenza, non è la stessa cosa. Se io faccio giustizia, devo riconoscere la tua colpa, ti do la possibilità di difesa, c'è un'accusa, una difesa, una condanna, una sentenza. La giustizia presuppone questo, la vendetta no. La vendetta, tu hai fatto questo, io arrivo e ti bastono. Perché te lo meriti. Non ti sto a chiedere, sei pentito? Confessi, prima ti bastono, poi se ne parla. Questa è la vendetta. Non è la stessa cosa, vedete? Tradurre con Dio che fai giustizia nel nostro vocabolario si pensa a un giudice. Vendetta non è un giudice. Vendetta, tu mi hai fatto un torto. Vendetta significa che tu hai fatto un torto, io vengo e ti picchio. Indipendentemente da tribunali, giudici, processi, sentenze, ti picchio perché te lo meriti e tu stai zitto e te le prendi. Non è la stessa cosa. Quindi Naum pone un problema. Che Dio è il Dio di Israele? Vedete come il testo è volutamente agganciato a Michea che ha detto il contrario. Egli getterà dentro il mare tutti i nostri peccati. E Dio invece è un Dio di collera, di ira, che si vendica. Quale dei due volti di Dio è quello vero? E Giona prima aveva detto anche un'altra cosa. E tra l'altro Ninive. Naum parla di Ninive, viene distrutta, mentre in Giona viene salvata. Quindi, se Giona critica Abdia, Naum critica Giona. Abdia dice: gli Edomiti vengono spazzati via, e Giona dice: i Niniviti si convertono, e Naum dice: Ninive viene rasa al suolo. Chi ha ragione? Il problema era veramente molto sentito. La prova sta in un libro che si legge poco, ma che perlomeno in Kikayon è stato pubblicato perché l'ho scritto io il commento, il libro di Tobia. E il libro di Tobia termina con un'immagine significativa. Tobia è ambientato a Ninive, ricordate, l'ambientazione geografica di Tobia. E il libro di Tobia termina con la morte di Tobi e la morte poi di Tobia. E prima di morire, il vecchio Tobi dice al figlio Tobia: porta via i tuoi figli, dice Tobia 14,4, e rifugiati in Media, perché io credo alla parola di Dio che Naum ha pronunziato su Ninive. Il libro di Tobia è un libro tardivo, terzo secolo. Tobi muore e dice: prima di morire, figlio, ti voglio dire di allontanarti da Ninive perché io credo che Ninive verrà distrutta secondo quanto ha detto Naum. È tutta una finzione perché Tobia è stato scritto nel terzo secolo, Ninive era già distrutta da 400 anni, ma questo non significa niente. Nell'economia del racconto, Naum è immaginato come profeta di sventura. Questo nel codice sinaitico, che è il codice più attendibile del testo di Tobia, ma nel codice vaticano, che è l'altro testo di Tobia, perché Tobia ha due testi greci in realtà diversi tra loro, è un problema abbastanza rilevante perché non c'è un libro di Tobia, ci sono due libri di Tobia e poi ci sono i frammenti aramaici che complicano la situazione. Ma nel codice sinaitico, nel codice vaticano, questo è il sinaitico, si legge: Tobi dice, io credo alla parola di Dio che Giona ha pronunziato su Ninive. Ah, ma Giona su Ninive ha detto una parola positiva e Ninive non verrà distrutta. E allora viene distrutta o non viene distrutta? Nella versione del codice vaticano di Tobia, Ninive non viene distrutta perché si dà retta a Giona. In quella del sinaitico, Ninive viene distrutta perché si dà retta a Naum. Vedete come i copisti di Tobia, perché il Vaticano e il Sinaitico sono comunque codici di epoca cristiana, i copisti di Tobia avevano due visioni diverse. Uno segue Giona e l'altro segue Naum. Chi ha ragione? Dal punto di vista del testo originale è più probabile che ci fosse Naum, perché poi di fatto si parla della rovina di Ninive. Ma un copista cristiano ha sentito questa citazione di Naum eccessiva e ha detto: nel corpo dei dodici mica c'è solo Naum che parla di Ninive, c'è anche Giona. E ci ha messo Giona, basta cambiare una parola. Levatevi dalla testa che i copisti avessero quel rispetto verso il testo sacro da non toccarlo mai, lo toccavano e come se lo toccavano. e qualche volta anche teologicamente, come in questo caso, no? Purtroppo non abbiamo i frammenti aramaici di questo capitolo, per cui non possiamo sapere come fosse l'originale di Tobia, ma ha due versioni, Giona o Naum, a seconda di quale codice prendi. Vedete che cambia tutto, perché in un caso è positivo, nell'altro è negativo. E questo fa capire che Naum e Giona sono veramente in dialogo tra loro, o in antitesi tra loro, ma già Naum ha agganciato a Michea come si è detto. Vedete che la collocazione non è casuale. Giona, Michea, Naum, tutti e tre i casi la citazione di Esodo 34, discussa in vari modi, e poi Giona e Naum, Ninive, quindi un problema molto 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 preciso. Inoltre, i primi sei libri hanno denunziato il peccato di Israele, da Osea a Michea, con l'eccezione di Abdia si insiste sul peccato. Adesso si passa alla punizione. Naum, Abacuc e Sofonia parlano della punizione. Quindi i primi sei, il peccato. Adesso si inizia a parlare di pena, di punizione, in maniera più decisa. Naum, Sofonia e Abacuc. Naum, Abacuc e Sofonia. E gli ultimi tre libri parlano di restaurazione. Ageo, Zaccaria e Malachia. C'è una logica anche macroscopica nel corpo dei dodici. Con Naum si volta pagina. Questo Dio vendicatore che apre Naum sposta l'ago della bilancia decisamente sulla parola condanna, punizione. E la citazione di Esodo 34 ne è una prova, la citazione abbreviata e polemica di Esodo 34. E inoltre si insiste su un tema già visto fin dall'inizio: gli altri popoli sono decisamente puniti. Per adesso l'unica eccezione significativa è stata Giona, per il resto gli altri popoli sono trattati piuttosto male. Sono visti come persone da eliminare, in questo caso Ninive è spazzata via. Eppure la risposta data da Naum non basta. Ninive viene distrutta, Dio è un Dio vendicatore che serba rancore contro i nemici, che spazza via i suoi avversari. Perché il problema di Abacuc, che è il libro successivo, è grave, spazza via gli avversari. L'ha fatto con quelli di Ninive, ma perché non lo fa anche con i Caldei? I babilonesi ci stanno invadendo, ci ammazzano tutti, ci trattano come pesci del mare e tu, Signore, te ne stai muto. Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido violenza e non rispondi. Tu che non puoi vedere il male, perché guardando i malvagi taci, mentre l'empio ingoia chi è più giusto di lui? Quindi il problema è grosso per Abacuc. Ciò vuol dire che, nonostante tutto, la teologia di Naum non basta, non funziona. Non è una teologia in grado di spiegare fino in fondo la problematica della Teodicea. Quindi vedete, è vero che non basta dire Dio è misericordioso e perdona, come Giona, perché resta il problema, ma i nemici sono nemici. Ma non basta neanche dire Dio li ammazza tutti, perché questo non risolve affatto la situazione, in quanto non è vero che Dio li ammazza tutti. Vanno via gli Assiri, ma arrivano i Babilonesi, al nemico non c'è mai fine. E sembra che dunque Dio sia muto, dice Abacuc, spettatore della violenza. Lo dice esplicitamente. Perché guardando i perfidi taci, dice il versetto 13 del capitolo 1, è il tema del Salmo 83, che inizia così: Dio, non startene muto, non restare in silenzio e inerte, o Dio, vedi, i tuoi nemici sono in tumulto. Questa è la traduzione della Nuova Shei. La stessa cosa nella traduzione di Bose: non restare muto, o Dio, non tacere, non essere inerte, guarda, i tuoi nemici tumultuano. È il problema di Abacuc. Dunque, non basta neppure Naum. Non basta dire i nemici moriranno tutti. Primo, perché non è vero. Sul piano reale non succede. E secondo, perché anche se succedesse ne arrivano altri. E quindi sembra che Dio stia muto. Qual è la risposta di Abacuc di fronte a questo apparente successo degli empi, a questo silenzio di Dio? Abacuc è molto più radicale di Nahum. Nahum in fondo è semplicistico. Ti dice: abbi fede che alla fine arriva Dio con i suoi cacciabombardieri celesti e fa pulito dei nemici cattivissimi. Non basta. La storia ci dimostra che non basta. Abacuc cerca una risposta sul piano teologico. Ecco l'inizio del capitolo 2 che abbiamo già citato. Mi metterò di sentinella a vedere che cosa Dio mi risponde. E Dio risponde: soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. La risposta in realtà non è una risposta, è una strada da seguire. Che questa non sia una vera risposta lo si capisce dall'immagine della sentinella. Mi metterò di sentinella. E Dio dice: attendi la visione, presto si compirà. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Lo stesso Dio rimanda al futuro. Quindi Abacuc si rende conto che il problema della teodicea non si risolve in maniera semplicistica. È rimandato a un futuro nel quale si può navigare solo con una bussola che si chiama la fedeltà. Meglio che la fede, perché, come ho già detto, la fede ha delle risonanze troppo neotestamentarie come parola che noi abbiamo in mente. Qui c'è in realtà un riferimento più alla fedeltà che non alla fede nel senso di virtù teologale. Ovvero Abacuc sta dicendo: Israele, sei fedele a Dio, continua ad esserlo, e allora vedrai che questi problemi li affronterai. Non dà la risposta, dà la via per trovare la risposta, che è la fedeltà a Dio, che non risolve il problema ma ti indirizza nella direzione giusta. E quindi vedete come dal problema degli altri popoli, perché qui ci sono i caldei, in realtà il problema si sposta di nuovo a Israele. Si ritorna all'inizio, il problema di Osea, che non è tanto il rapporto tra Israele e gli altri, quanto piuttosto tra Israele e Dio. E così in Abacuc si ritorna a quel problema, Israele e Dio, la fedeltà che io ho nei suoi confronti. Quello che mi piace è che, quasi senza accorgersene, il corpo dei dodici ci sta facendo navigare attraverso una serie di problemi teologici, spostandoci da una parte all'altra senza che neanche ce ne rendiamo pienamente conto. Giona e Nahum e Abdia ci hanno portati a riflettere sul rapporto con gli altri. Osea, Gioele, anche Amos e adesso Abacuc, al rapporto che abbiamo noi con Dio. Ora positivo, ora negativo. Abacuc ci fa fare un piccolo salto. Ma ti fidi di questo Dio? Ti fidi vuol dire lo accetti per quel che è. Oppure sei lì a dire, come Giona, sapevo che eri troppo buono. O come Nahum, ma no, tu sei un Dio vendicatore. Preso singolarmente fuori dal suo contesto, Nahum è illeggibile. Illeggibile no, perché padre Livio lo leggerebbe tutti i giorni a Radio Maria di sicuro, ma a parte pochi come lui, se lo estrapoli dal contesto diventa un libro che butti via. La liturgia non legge Nahum, perché così lo sbatti come prima lettura, la gente ti guarda, che sta dicendo questo? Ma se lo contestualizzate ha un senso, perché diventa il filo di un dibattito. E anche questa è parola di Dio, quindi entra in una dimensione diversa. Ecco perché i dodici, se li leggiamo così, acquistano una logica maggiore che non leggerli separati. E finisco con Sofonia, perché così poi ci rimangono gli ultimi tre, che ci portano in un contesto diverso, quello della restaurazione. Sofonia continua il problema di Teodicea proposto da Abacuc, che in realtà viene dall'inizio del libro, ma lo risolve in una chiave nuova. Sofonia ritorna sul tema di Amos e cita quasi alla lettera Amos 5,18, quel testo che aveva introdotto Il tema del giorno del Signore in realtà lo ha introdotto Gioele, perché Gioele è prima di Amos, nella collocazione canonica. Amos 18, guai a coloro che attendono il giorno del Signore. Che cosa sarà per voi il giorno del Signore? Tenebre e non luce. Questo è Amos 5,18. E Sofonia 1,14, è vicino il grande giorno del Signore, è vicino e avanza a grandi passi. Una voce, amaro è il giorno del Signore, anche un prode lo grida, giorno d'ira quel giorno. L'abbiamo già citato, questo testo è il Dies Irae. Ma questa volta il giorno del Signore domina l'intero libro di Sofonia. È tutto strutturato su questa immagine di un giorno cosmico che colpisce l'intera umanità. Guardate come inizia Sofonia, il versetto numero 2. Vedete che è un problema di Teodicea. Tutto farò sparire dalla terra. Un libro che inizia così non è il massimo. Tutto farò sparire dalla terra. Ma in che senso? Oracolo del Signore. Distruggerò uomini e bestie, distruggerò gli uccelli del cielo e i pesci del mare, farò inciampare i malvagi, eliminerò l'uomo dalla terra, oracolo del Signore. Il giorno del Signore diventa la soluzione a un problema di Teodicea. Questa volta il problema è spostato ancora più in là. Quando si risolverà il problema dei malvagi? Quando verrà distrutta Ninive o quando verrà salvata? Di nuovo Naum e Giona. No, il problema è rimandato al futuro. Ci sarà un giorno del Signore in cui Dio farà scomparire il male e salverà chi? Vi ricordate in Sofonia chi salverà? Gli umili e i poveri. Il tema che abbiamo già visto in Sofonia 2 e in Sofonia 3. Per cui il libro di Sofonia si può chiudere al versetto 17 dicendo: il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente, gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. E Sofonia dunque risolve il problema di Teodicea rimandando a un giudizio cosmico futuro in cui Dio salva condanna gli empi e salva gli umili e i poveri, che è una buona soluzione, ben diversa da quella che abbiamo visto fino ad adesso. E d'altra parte vedete che qualcosa di nuovo c'è, oltre all'aspetto escatologico c'è la teologia dei poveri che prima non c'era, che è una risposta positiva al problema della Teodicea. Come fai a uscire dal dilemma il male ci colpisce, la terra è in preda al male? Entra in un'altra dimensione, l'umile e il povero. Vivi un altro stile di vita. L'umile e il povero trovano salvezza. È una nuova risposta, che certamente non è quella di Giona, non è quella di Naum, non è neanche quella di Michea. Si va oltre la giustizia sociale. Qui siamo oltre Amos, oltre Michea. C'è qualcosa di ancora più radicale che l'essere giusti, come dice Amos, i commercianti disonesti, i sacerdoti disonesti, il re disonesto. Si può fare ancora di più, si può essere umili e poveri. E ci si avvicina verso un altro tipo di ideale con Sofonia. Con Sofonia si chiude un altro capitolo dei 12. Questa triade di tre profeti, Naum, Abacuc e Sofonia, che riflettono sulla punizione divina che in Sofonia diventa anche salvezza per i poveri. E qui si aggancia un'altra triade che parla decisamente di restaurazione. Ageo, Zaccaria e Malachia. Si passa a un altro aspetto, la restaurazione, il perdono, la salvezza futura. Siamo partiti da una considerazione sul tradimento e l'amore di Dio tradito, Osea, e si chiude sulla restaurazione. Bene, siccome mi sembra che oggi abbiamo tirato abbastanza, questi tre li lascio a domani, e poi domani volevo anche chiudere con una riflessione sulla finale di Malachia, che riprendo da un articolo che ho fatto qui in Parole di Vita, e saranno i due argomenti di domani. E spero domani di finire tutto. Spero che finora sia più o meno nella sua oscurità chiaro. fatto questo percorso. Non so se ho detto cose assolutamente nuove, sconvolgenti, risapute, già sapute da tutti, non lo so. Questo spero di essere stato un pochino utile. Dite voi.
Possiamo chiedere, quando ha accennato al libro dei vigilanti sul predeterminismo, venne in mente nel famoso capitolo 25 di Matteo, dove si parla del giudizio, il giudice si trova davanti ai capi e pecore, senza che venga definito. Cioè, se non nel contesto poi successivo, che cos'è che definisce il capo e che cos'è che il capo di pecora? Può esserci una traccia di predeterminismo?
No, non credo proprio, perché il contesto poi è chiarissimo, i capri sono, ero nudo e non mi avete vestito, eccetera.
Cioè, la spiegazione viene successo.
Sì, ma la spiegazione fa parte dell'immagine. Altrimenti, se ci fossero solo i capri e le pecore così, senza spiegazione, diventa un testo enochico. L'immagine può essere suggerita dall'immaginario enochico, eh? Ma questo è normale, perché parlavano così. Nel libro di Enoch avresti trovato scritto: Dio porrà i capri alla destra, le pecore alla sua sinistra, appunto. Chi sono i capri e le pecore? Sono quelli che Dio salva e quelli che Dio condanna. Perché li salva e perché li condanna? Fatti suoi. Enoch ragionerebbe così. Tutt'al più si può dire che sono giusti quelli che lui salva, ma Dio sa già che sono giusti, in ogni caso l'ha deciso lui. Qui invece è chiaro che il contesto è ben diverso. Tra l'altro, se ci fate caso, coloro che vengono salvati non sanno d'aver fatto quelle cose. Ma Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato? Quindi teoricamente possono essere anche pagani, anzi senza teoricamente, è un contesto del tutto diverso da quello enotico. Ma credo, ora bisognerebbe sentire Sabino per essere pignoli, ma credo che la teologia enochica sia troppo lontana da quella neotestamentaria. Qualche coincidenza c'è, ma per forza di cose, sono ebrei pure loro e l'ambiente è quello, però. Per esempio con Paolo c'è qualche idea in comune, la legge non salva. Questo lo credevano gli enochici e lo crede Paolo, ma la prospettiva è ben diversa, eh. Anche più che gli enochici, mi interesserebbe che questo percorso portasse da qualche parte, cioè non sembrasse solo un arbitrio, ma che si scoprisse una logica anche teologica, che ci permette poi di leggere perfino Naum e Abdia con un qualche senso. Queste cose la liturgia non ci aiuta molto, perché la liturgia per forza di cose è frammentaria, anche nella migliore delle ipotesi. Perfino a Bose, dove si cerca di fare una lezione semicontinua di alcuni testi, anche nel rito romano, grosso modo. E queste sono cose che si scoprono nella lezione divina personale, quando uno prende un testo se lo legge tutto. Allora emergono con più chiarezza, vuol dire che la prossima volta farete una lezione divina personale sui 12 profeti, così queste cose le ritrovate.